Buonasera a tutti. Ci troviamo oggi, come mi capita da un po' di tempo frequentemente, a parlare d'amore. Ci vuole almeno uno che nel nostro paese provi a parlare d'amore. Senza fare partiti dell'amore, ma che provi, diciamo, in un tempo che è marcato dall'odio, a resistere sull'amore, correndo anche il rischio della retorica. Difficile parlare d'amore senza incappare in stereotipi retorici, in banalizzazioni. Difficile parlare dell'amore, perché è difficile dire che cos'è l'amore. Non esistono università, scuole, collegi d'alti studi dove si insegna la materia dell'amore. Non esistono professori dell'amore. Ed è proprio per questo che noi continuiamo a parlare dell'amore, perché nessuno sa cos'è. Perché solo i poeti potrebbero essere autorizzati a parlare dell'amore. Lo dice Novalis. Il compito della poesia è custodire il segreto dell'amore. E in questo anno che mi sono dedicato all'amore, scrivendo questi copioni per il lessico amoroso che qualcuno di voi avrà visto in TV, ho, come psicoanalista, deciso di fare lo sforzo di parlare d'amore evitando due scogli fondamentali. Il primo, quello cinico: parlare d'amore, parlare di nulla. I neuroscienziati ci spiegano che l'amore di cui noi parliamo è solo il risultato dell'effetto della dopamina su alcune zone del cervello, destinato a esaurirsi tra i 6 e i 18 mesi, dopodiché o rinnoviamo la dose con un altro oggetto oppure l'amore è caput, finito. E gli psicoanalisti, dal loro versante, ci insegnano a dubitare sull'amore, ci insegnano che in fondo l'amore, Freud stesso ci insegna che l'amore è l'effetto ingannevole dello specchio e che quando io dico a qualcuno ti amo, in realtà non sto dicendo ti amo, ma sto dicendo amo attraverso di te il mio io. Non esisterebbe cioè amore altruistico. In altre parole, l'amore avrebbe una matrice inscalfibilmente narcisistica. Io posso amare solo il mio io, il riflesso del mio io che tu mi restituisci. Dunque ogni volta che dico ti amo, mento. L'amore è un'impostura. L'amore è un riflesso ingannevole dello specchio. E allora, per evitare questi due scogli, il cinismo scientista disincantato e la sentenza della psicoanalisi, ogni amore è un inganno, ho cercato di fare uno sforzo di poesia nella psicoanalisi. Ed è per questo che oggi sentiremo almeno due brani, forse qualcuno in più. Andrea Di Silvo leggerà per noi, comincerà questo brano che voglio dedicare a tutti voi, in fondo che si trova nella introduzione al libro e che non è passata questa introduzione in lessico amoroso. E sono parole dedicate al bacio.
Mantengo il bacio, lo trattengo nella memoria e nel tempo. La tua lingua di rosa o di caramella, di pioggia o di neve, di mare o di vento. La tua lingua come una nuova frontiera del mondo. Scopro che il mio corpo è fatto per essere aperto, per ospitare una nuova lingua. Scopro che il mio corpo è esposto all'evento nuovo della tua lingua impronunciabile. È la bellezza miracolosa dell'amore. Amare tutto dell'altro, senza mai poter essere un tutto con l'altro. Essere attratti dal suo mistero, dal suo segreto. Come avvolto in un vento di primavera ti bacio e riverso tutta la mia lingua, tutto il mio mondo, tutto il mio essere in te. Io sono tutto nella lingua che ti bacia e ti parla. Sono in ogni punto della tua bocca, della tua voce, del tuo corpo, nelle parole sconosciute della tua lingua. Mantengo allora il bacio. Mantengo il bacio nel buio della notte, nella luce del giorno. Lo mantengo nel tempo che passa. Lo mantengo nel furore acceso del mondo, nella sua ferocia. Quando si baciano gli amanti, cadono insieme nelle loro lingue abbracciate e distinte. Mantengo allora il bacio. E mentre mantengo il bacio, trasformo il tuo corpo in una nuova lingua, in un nuovo alfabeto.
È chiaro che dovremmo spiegare a Crozza che le lingue non sono proprio le lingue che escono dalla bocca e che quando si parla del bacio l'incontro tra lingue è l'incontro tra alfabeti, cioè tra mondi. I neuroscienziati dicono che ci si bacia per esplorare la sufficiente igiene del partner, che il bacio sarebbe un movimento di esplorazione dell'ambiente, diciamo, a cui noi ci affidiamo, in cui affidiamo la nostra lingua. Ma in realtà quando noi siamo nell'amore facciamo incontro con la lingua dell'altro intesa come mondo dell'altro, come alfabeto dell'altro. Io da qui vorrei partire. Puoi sederti tranquilla, perché da qui vorrei partire, perché non c'è amore che non passi attraverso la dichiarazione d'amore, no? Ti amo. Allora bisognerebbe interrogare bene questo passaggio. Io ho un paziente, per esempio, un uomo che mi ha confidato disperatamente che per quanto si sia nella sua vita innamorato più volte non ha mai detto ti amo. Non si è mai dichiarato nell'amore. Ma quando noi diciamo ti amo, che cosa diciamo? Diciamo non tanto di amare qualcosa dell'altro, per esempio una proprietà dell'altro, un attributo dell'altro. Ti amo perché sei coraggioso, perché amo la tua voce, perché amo i tuoi beni, le tue rendite. Dire ti amo non è mai legato ad una proprietà, ad una qualità. Quando noi dichiariamo l'amore, dichiariamo di amare fondamentalmente il modo di essere dell'altro, cioè la sua lingua, il suo alfabeto. Non amo in questo senso qualcosa dell'altro. Amo tutto dell'altro perché amo il suo modo di essere nel mondo, Potremmo dire che amo ancora la lingua, amo lo stile dell'altro. Cioè amo tutto, non amo la sua immagine, la potenza, la bellezza della sua immagine. Anzi, potremmo dire che gli amori che naufragano precocemente sono gli amori che restano incantati dalla bella immagine e ci vuole poco, anzi pochissimo, perché l'immagine si disfi. Una giovane donna che mi raccontava l'ebbrezza di un nuovo amore, chiamiamolo per X, dopo qualche settimana dal divano mi dice: non lo amo più, l'ho amato ardentemente, adesso non più, e gli chiedo come mai non più, perché in una uscita al ristorante ha osservato nella stagione primaverile che l'uomo indossava delle calze invernali. Basta pochissimo perché l'idealizzazione dell'amore svanisca. Alito cattivo, igiene dentale scarsa, i crepacci dell'immagine. Gli amori che durano nel tempo sono gli amori che non sono ipnotizzati dall'immagine, ma che sono veramente amore per tutto ciò che è l'altro, vuol dire innanzitutto dei suoi sintomi, delle sue imperfezioni, dei suoi difetti radicali, delle sue bizzarrie, dei suoi odori, delle sue anomalie, che ai miei occhi, solo ai miei occhi, appaiono come delle gemme. L'amore per l'altro è sempre amore per i sintomi dell'altro, non per la sua bellezza, per la bella immagine dell'altro. Ripeto, la bella immagine tende a evaporare, a consumarsi come la neve al sole. Dunque, quando dico ti amo, dico amo il tuo modo di essere nel mondo, amo il tuo stile, amo la tua lingua. E quando possiamo dichiarare l'amore? Quando accade che la dichiarazione d'amore diventa possibile? Accade sempre per caso. Questo è un punto essenziale. L'incontro d'amore è sempre per caso. Noi abbiamo una formula filosofica per dire più rigorosamente questo per caso, cioè noi diciamo che l'incontro d'amore accade sempre in una contingenza. La contingenza è qualcosa che può esserci o non esserci, appunto è una casualità, il contrario della necessità. Il movimento dei pianeti è un movimento necessario, regolato da leggi immutabili. L'incontro d'amore è un evento contingente. Per questo accade quando uno non lo cerca. Si potrebbe anzi dire che più uno cerca l'incontro d'amore, più l'incontro d'amore si sottrae e diventa impossibile. Dovremmo ricordarci la formula di Picasso che Lacan amava tanto citare. Picasso diceva della sua opera: io non cerco, trovo. Se cerco l'amore non lo trovo. È una legge, non è scritta, ma è una legge che abbiamo ascoltato e vissuto tante volte. Se cerco un amore non lo trovo, lo trovo perché non lo cerco. Vuol dire che l'incontro d'amore accade appunto nella contingenza imprevedibile, imprevista. Noi attendiamo l'amore, attendiamo l'incontro d'amore, ma l'incontro d'amore ha come caratteristica sempre l'inatteso, è nell'ordine dell'inatteso. Noi attendiamo l'amore, ma non possiamo prevedere l'amore perché l'amore accade nell'ordine dell'inatteso, cioè dell'evento impossibile e imprevedibile. Per questo le agenzie matrimoniali di una volta non funzionavano. Non si tratta di combinare un puzzle, di fare dei ragionamenti sulle proprietà. Non si tratta nemmeno, come un mio simpatico paziente fa, di mettersi appostato con il carrello della spesa nei supermercati, provocando la collisione con un altro carrello e generando l'incontro d'amore. come dire, non si può decidere l'incontro, non si può provocare l'incontro, come invece ingenuamente si dice che nei supermercati, no, e nei luoghi, nei non luoghi, come direbbero gli antropologi, l'incontro d'amore è più frequente. E lui passa la sua vita così nel supermercato e poi viene da me per parlarmi di quello che fa il supermercato. Ma quando accade l'amore come evento atteso e al tempo stesso impossibile da prevedere, quando accade l'amore come evento impossibile, quando questo caso accade, qual è la spinta degli amanti, di tutti gli amanti? Lo possiamo dire con le parole che una bellissima Marie Schneider, in Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci, rivolge a Marlon Brando, dopo aver già consumato, diciamo, la passione ardente del primo incontro. Lei gli dice: adesso ci siamo incontrati per caso, ma il nostro amore trasformerà il caso in un destino. Che cosa significa trasformare il caso in un destino? Significa tradurre la contingenza dell'evento non scritto in una necessità che continuerà a scriversi nel tempo. Per questo gli amanti dichiarano l'amore come per sempre. Tutti gli amanti dichiarano che l'incontro che è avvenuto per caso non è avvenuto per caso, perché ha la forma del destino. Ed è per questo che gli amanti si rivolgono, a seconda dei casi, agli astrologi. Dopo l'incontro si consulta l'astrologo e si chiede all'astrologo, confrontando i temi natali, funzionano? La previsione delle stelle è buona? Sarà per sempre? Come dire, sono gli astri a decidere se quell'incontro avvenuto nel tempo del caso si tradurrà in un destino? Oppure gli umani usano anche sposarsi. E quando ci si sposa, la dichiarazione d'amore buca il tempo. Di fronte a Dio, di fronte alla legge, il patto matrimoniale sancisce un giuramento che implica non il tempo ma l'eterno, finché morte non ci separi. Sarà per sempre. È chiaro che noi dobbiamo subito aggiungere che né nelle stelle, né negli astri, né nei contratti matrimoniali, nessuna scrittura potrà mai assicurarci che il nostro amore sarà per sempre. Perché l'amore è sempre esposto, diciamo così, al rischio della sua agonia, della sua morte, della sua fine. Anzi, si potrebbe dire addirittura che ogni amore conosce prima o poi la sua agonia e la sua fine, che l'amore che sa durare nel tempo, sa resistere alla morte, è una eccezione. Lo sappiamo per esperienza. Camus diceva: amori capaci di durare infinitamente ce ne sono circa 3 in un secolo, e uno era il suo, l'altro il mio. Diciamo, le percentuali si riducono moltissimo. Ma questa non toglie il fatto che la spinta degli amanti è a dichiarare che sarà per sempre. E questo a me affascina dell'amore. È una lotta, diciamo, persa quasi in partenza per tutti gli amanti, eppure una lotta che si rinnova in ogni incontro. Voglio che sia per sempre. Derrida lo spiegava a suo modo quando diceva che ogni giuramento, che lo statuto stesso del giuramento, quando dico ti amo, lo giuro, giuro che ti amo, no? Derrida dice: lo statuto stesso del giuramento comporta sempre l'ombra dello spergiuro, perché quando giuro oggi che sarà per sempre, non sono lo stesso, non sarò lo stesso fra 10-20 anni. Quindi quel giuramento non potrà implicare la mia forma di vita fra 10 o 20 anni. Mentre giuro, faccio nascere insieme al giuramento l'ombra dello spergiuro. Quindi, come dire, traduciamolo più semplicemente, ogni amore è appeso a un filo. E la bellezza dell'amore è credere che questo filo è una fede. Gli amanti, nell'atto del consacrarsi, no, per sempre l'uno all'altro, si scambiano la fede. La fede sul fatto che questo amore sarà per sempre, resisterà nel tempo, non finirà in merda. Se lo chiedeva Lacan in un seminario, tutti gli amori finiscono in merda? Ogni volta che comincia un amore, la scommessa è che questo amore non finirà in merda. Ma io voglio soffermarmi ancora su un dettaglio, perché quando i due si incontrano e si giurano appunto che sarà per sempre e che la casualità prenderà le forme del destino e che la contingenza prenderà le forme della necessità, accade un secondo fatto fondamentale, cioè l'esperienza che i due fanno, davvero straordinaria, quando c'è l'amore, che l'incontro d'amore non è solo l'incontro con un volto, con un corpo, con una lingua, con una storia. Apro e chiudo una parentesi. Di solito quando ci si innamora di qualcuno si è immediatamente curiosi di tutta la sua storia, anche delle fotografie di quando era bambino. C'è una curiosità che investe il luogo dell'altro, non solo una curiosità legata al corpo, cioè la geografia del corpo, ma che investe tutta la storia dell'altro. Allora, quando noi facciamo l'incontro, benedetto incontro d'amore, non facciamo, ripeto, solo l'incontro con un volto, con un corpo, con una lingua, con una geografia, con una storia, ma facciamo anche incontro con un altro volto del mondo. Cioè facciamo esperienza del mondo, lo dico seriamente, del mondo che nasce una seconda volta. Il mondo, grazie all'incontro d'amore, nasce un'altra volta, una seconda volta, nasce ancora una volta. E che mondo è il mondo che nasce un'altra volta? È il mondo visto non più dalla prospettiva dell'uno, ma è visto dalla prospettiva del due. È un altro mondo, il mondo che guardiamo dalla prospettiva del due e non dell'uno. Io cito sempre, per farmi capire, questo esempio tratto dalle memorie di Goethe, che come sapete amava molto il nostro paese, spesso lo visitava, e racconta di una scena che si svolge nella parte trentina del lago di Garda. Per chi conosce quei posti, c'è il lago, ci sono le montagne calcaree, bianche, e c'è un punto dove, discendendo il lago verso riva del Garda, passando da Nago, c'è un punto in cui si può osservare tutta la maestosità del lago dispiegarsi sotto il nostro sguardo. Grande meraviglia naturale. Si dice, Goethe dice che passava appunto da lì, a un certo punto chiede al cocchiere di fermare la carrozza, scende dalla carrozza, osserva le acque azzurre del lago e ha un gesto di stizza. E dice: nemmeno un amico, nemmeno un amore con cui condividere tutta questa bellezza. Ecco, quando c'è l'amore, la bellezza del mondo, lo splendore del mondo esige di essere condiviso. La condivisione del mondo è un modo per far nascere una seconda volta l'esperienza del mondo. E dunque la gioia dell'amore, fatemelo dire con le parole di un filosofo che ho amato e amo ancora molto come Sartre, la gioia dell'amore consiste nel fatto che quando noi ci sentiamo amati, acquistiamo un senso. Non va da sé. La vita in sé, potremmo anche dire radicalmente, la vita in sé non ha un senso. La vita può ricevere senso solo dall'amore dell'altro. Lo sanno bene i bambini. All'inizio della loro vita è la presenza dell'altro, è l'amore dell'altro che assegna significato a questa esistenza. Senza questo amore la vita sarebbe presa dallo sconforto, dalla inermità, dalla insensatezza. E quando noi facciamo esperienza dell'essere amati, facciamo esperienza di ricevere un senso, di ricevere il significato. La nostra vita acquista significato. Io non sono qui per caso. Non sono qui come un filo d'erba, un bicchiere sul tavolo. La mia esistenza è attesa, è voluta, è amata fino ai suoi più infimi dettagli da un altro. La mia esistenza ha un senso. Ma questo significa allora che in ogni rapporto d'amore, nella misura in cui la gioia dell'amore sarebbe quella di ricevere senso da chi ci ama, esiste una spinta appropriativa. Non voglio perdere il senso che l'altro mi attribuisce, dunque voglio trattenere presso di me l'altro. Voglio essere, diciamolo pure in termini bruschi, proprietario dell'esistenza dell'altro. Ogni desiderio amoroso porta con sé, lo ripeto, una spinta appropriativa, ma è un tipo di appropriazione speciale. Io non voglio possedere l'altro come posseggo il mio orologio o come posseggo la mia giacca. Io voglio possedere l'altro non come si possiede una cosa. Io voglio possedere, questo è il grande paradosso dell'amore, voglio possedere la libertà dell'altro. Ma come posso possedere la libertà mantenendo la libertà libera? Perché se io posseggo la libertà dell'altro, la libertà dell'altro non è più libera. Se la libertà dell'altro è mia, l'altro non è più libero. Ma questo è il grande desiderio amoroso, è che io possa possedere la libertà dell'altro lasciando l'altro assolutamente libero di scegliermi ogni volta. Quindi io desidero possedere la libertà, non trasformando la libertà in una cosa, o come direbbe il maestro Don Gesualdo di Giovanni Verga, come una roba, roba mia, cosa mia. No, io voglio che l'altro sia assolutamente libero di scegliermi tra tutti. Voglio amare la libertà assoluta dell'altro. L'amore è questa esperienza di grande turbolenza in cui noi ci esponiamo alla libertà radicale dell'altro, alla libertà assoluta dell'altro. E dunque, questo è un punto essenziale, l'amore implica sempre il rischio della perdita, il rischio della sconfitta, il rischio dello smarrimento. Amare significa cadere nelle mani dell'altro, dipendere dall'altro. Ecco perché noi dovremmo ribaltare il paradigma romantico dell'amore che noi abbiamo ricevuto in eredità da Platone, passando da Hegel, e cioè l'idea, per chi conosce il simposio di Platone, l'idea che l'amore sia una spinta di unificazione tra l'uno e l'altro. Vi ricordo il mito platonico, no? Noi all'origine saremmo stati dei cilindri androgeni, maschile e femminile, esseri che avevano entrambi i sessi. Platone fa raccontare da Aristofane questa origine mitologica dell'essere umano. Zeus colpisce questi esseri cilindrici che manifestavano arroganza, autosufficienza e cercavano, come lui scrive, l'assalto al cielo. E di fronte a questa arroganza autosufficiente degli esseri androgeni, Zeus interviene e li spacca, li divide, li taglia. E allora, dice Platone, l'amore sarebbe la spinta di ciascuno a ritrovare la parte perduta del proprio essere. L'amore sarebbe la caccia, cito Platone, la caccia all'intero. L'amore sarebbe una passione sferica, ricomporre l'unità originaria perduta a causa del taglio di Zeus. L'amore sarebbe fare dei due uno. L'amore sarebbe immedesimazione, empatia, unificazione, ricomposizione. Questa è una malattia dell'amore. Quando l'amore è questo, quando l'amore è spinta all'unione, alla ricomposizione, alla fusione, all'empatia, noi come clinici raccogliamo i cocci dell'amore. C'è più verità in un libro straordinario che, per chi non l'avesse letto, invito a rileggere o a leggere, che è L'animale morente di Philip Roth. Quando Philip Roth dice: Platone sbaglia, non è vero che l'amore ricompone l'intero, non è vero che l'amore rende possibile la sfera, l'unità magica della sfera. Io prima dell'amore ero intero e l'amore mi spacca, perché l'amore introduce in me la mancanza e dunque la dipendenza e dunque il rischio e dunque la possibilità della perdita e dunque la turbolenza e dunque l'inferno meraviglioso dell'amore. Prima ero intero, come dice un mio paziente sdraiato sul divano col telecomando in mano. Non è che dice io sono l'intero, no, però diciamo, quando la moglie gli dice andiamo a fare un weekend, andiamo al mare, andiamo a vedere una mostra, e lui è l'intero e gli dice: chiedimi quello che vuoi, ma lasciami stare. Come dire, lasciami depositato nell'uno, depositato nell'intero. Il due è una scocciatura per l'uno, perché il due mette in moto l'uno, lo spacca, lo divide. Dunque, diciamo, l'amore non è il modo attraverso cui la mancanza si colma. L'amore è l'esperienza che introduce la mancanza nell'essere umano. E introducendo la mancanza introduce il desiderio, ma introduce anche l'ambivalenza per chi amiamo, l'odio. E la psicoanalisi conosce la profonda ambivalenza che può nutrire l'amante verso l'amato. Nella misura in cui tu hai introdotto in me, questo è molto maschile, molto meno femminile, nella misura in cui tu hai introdotto in me il verme della mancanza, io ti amo, ma mentre ti amo ti odio, ti detesto. Lasciami sul mio divano. È l'uno che si ribella alla legge del due. L'uno che vuole stare tranquillo, appunto, senza essere disturbato. Lo sa bene l'avaro di Molière, che ha un'idea molto precisa della donna e dell'amore, cioè di Marianna. L'esistenza della donna, l'esistenza di Marianna è un danno economico. Meglio la cassetta della donna, meglio la conservazione dei propri beni, meglio l'accumulazione dei propri beni, che non l'esperienza sempre in perdita dell'amore. Perché questo è il punto. L'amore è un'esperienza sempre in perdita. Lacan ci dà una definizione che ho commentato tante volte, no? Amare significa dare all'altro quello che non si ha. Che cosa vuol dire? Non significa dare quello che si ha. L'amore non implica il commercio tra oggetti, un'economia di scambio. L'amore non è la carità, ti do quello che ho e che a te manca. Ma nell'amore noi offriamo all'amato la nostra mancanza. Il dono dell'amore è il dono della mancanza. Se tu non ci sei, quando non ci sei, quando sei lontana, apri in me una mancanza. Il dono dell'amore è il dono di questa mancanza. È il dono non di quello che io ho, ma di quello che io non ho. E per questo ricordo sempre che quando gli amanti si ritrovano dopo un tempo di interruzione della relazione, per un viaggio di lavoro, per esempio, la prima domanda che l'uno rivolge all'altro, se c'è l'amore, non è cosa mi hai portato, ma è se ti sono mancato, che vuol dire sono stato presente in te nella forma della mancanza, perché nell'amore la forma della presenza prende sempre l'aspetto della mancanza. Introduco un altro punto. Lo posso fare solo rapidamente, quindi un po' rozzamente, e mi scuso, un po' schematicamente, perché il modo maschile e il modo femminile dell'amore è molto differente. Gli uomini amano in un certo modo, le donne amano in un altro modo. Qui non posso che essere un po' brutalmente schematico, ma solo per affrontare il tema, La psicanalisi mette in rilievo il fatto che gli uomini, cioè il desiderio maschile, è, come dire, ipnotizzato da quello che un mio paziente geniale, che non è quello dei Carrelli, è un altro, chiamava il pezzo. Desiderio maschile è un desiderio strutturalmente feticistico, orientato dal pezzo. I pezzi sono sempre quelli, diciamo, è inutile che entriamo nel dettaglio anatomico. Il desiderio maschile è piuttosto schematico, diciamo. Una volta dicevo macchinico, ma non posso dirlo, non posso più dirlo, è schematico, è fissato sul pezzo. Qual è il problema? Che essendo fissato sul pezzo, i pezzi nel mondo sono molteplici. E dunque il problema è come scegliere un pezzo che sia insostituibile, essendo i pezzi molteplici e, diciamo così, interscambiabili, scusatela. Come rendere la passione maschile per il pezzo, apro e chiudo una parentesi, che nessuna psicanalisi potrà mai ridurre, cioè il desiderio maschile è strutturalmente feticistico. Come dire, è come se uno ha 42 di piede. 42 di piede non gli puoi dare una scarpa 40. 42, il pezzo deve essere quello. Il desiderio feticistico è idiota, è rigido. Allora la domanda diventa: com'è possibile che la spinta feticistica generi un legame con l'altro che sia unico? Chiaro, c'è una molteplicità dei pezzi, ma l'amore esige l'unicità, cioè l'insostituibilità. Punto di domanda. Risponderò fra poco a questa domanda che è essenziale. Sul lato della donna, l'idiozia prende un'altra forma. Allora, l'idiozia maschile è l'idiozia feticistica. L'idiozia femminile, potremmo dire così, perché c'è un'idiozia femminile, è quello della domanda d'amore, cioè mi ami. Mi ami. L'altro dice sì, ti amo, ma mi ami. E fa sì, ti amo profondamente, ma veramente? Non lo stai dicendo per... Come dire, l'idiozia, tra virgolette, femminile è il carattere infinito della domanda d'amore, rispetto alla quale qualunque risposta si rivela necessariamente insufficiente. E qui abbiamo il problema. Lei vuole avere la sicurezza di essere amata per essere l'unica per l'altro. Essere unica è la meta fondamentale del desiderio amoroso in una donna. Essere l'unica, insostituibile. Apro e chiudo, non so se registrate, spero di no, una parentesi personale. Io faccio lo psicanalista, come sapete, passo tutta la mia giornata a ascoltare persone che mi parlano. Mi ricordo i primi anni di matrimonio, appena tornavo a casa... Mia moglie mi diceva, hai ascoltato tante storie. Ho detto, beh, sì, è il mio lavoro. Beh, allora adesso ti devo dire, cominciava. Fino alle 2 di notte io ero bersagliato. Era un test per verificare che la sua parola contasse di più di tutte le parole del mondo, di tutte le lingue del mondo, di tutte le cose del mondo che io potevo sentire. Essere l'unica, amare feticisticamente il pezzo. Come stanno insieme queste due cose? Impossibile. Non stanno insieme, non si armonizzano. Uno è fissato sul pezzo, che è sostituibile per definizione, l'altra è fissata sul carattere insostituibile dell'amore, come si può stare insieme? Lacan diceva, non si può stare insieme. Il rapporto sessuale non esiste, diceva, per dire che non esiste la possibilità che Achille raggiunga la tartaruga, non esiste la possibilità che i due facciano uno, non esiste la possibilità di tenere armoniosamente unita la spinta a essere l'unica con l'attrazione feticistica per il pezzo. Ma noi dobbiamo trovare una soluzione, una via, una possibilità. Allora posso dire questo, due cose piccole, e poi mi avvio verso la fine, abbiamo un brano che Andrea poi ci leggerà molto bello. E vado a preparare la lettura di questo brano. Due cose. I legami che sanno durare nel tempo sono legami che rinunciano alla sfera, all'illusione della sfera. Rinunciare all'illusione della sfera significa che questi legami si fondano radicalmente su due solitudini. Che il fondamento del legame è la capacità, come diceva un grande psicanalista, Winnicott, di stare soli. La capacità, dice più poeticamente Lacan, di abitare l'esilio, di stare nell'esilio. Se non c'è questa solitudine, e dunque il segreto che uno rappresenta verso l'altro, abbiamo, se non c'è questa solitudine, la fusione familiare. E quando abbiamo la fusione familiare, il legame amoroso diventa un'altra cosa. Adorno dà questa immagine raccapricciante della canottiera bianca del padre d'estate. Le intimità alienanti. Legame d'amore è sempre legame con un estraneo, non è legame con un familiare. I legami d'amore che sfidano, diciamo, la corruzione del tempo sono legami che preservano il volto straniero dell'amato, il segreto dell'amato. Uno si sveglia nel letto e dice: ma chi sei? Finché uno riesce a fare questo, l'amore sopravvive. Come dire, ogni volta vedere nell'altro una scheggia del suo segreto, del suo mistero, del suo alfabeto, diverso dal mio, differente, difforme. In questo senso noi amiamo davvero, come dice il poeta, sempre il segreto dell'altro. Quando non c'è più segreto, c'è la familiarità. E la familiarità uccide, stermina, soffoca il desiderio. Allora la possibilità della durata è la possibilità di mantenere vivo il segreto, preservare il segreto, preservare l'estraneità dell'altro. Devo dire, effettivamente, dopo 20 anni io mia moglie non la capisco, non so cosa pensa, cosa vive, cosa prova. Totale enigma per me. L'enigma del bambino rispetto all'orologio, come racconta Roland Barthes, il bambino che spacca l'orologio, smonta la sveglia per trovare nella sveglia il segreto del tempo, ma non trova il segreto del tempo. Non c'è il tempo nell'ingranaggio della sveglia. Io posso frugare nel suo corpo, tenerla vicino a me, abbracciarla, ma come dice Proust, l'amante più trattiene l'amata e più l'amata sfugge all'abbraccio dell'amante. Quindi la prima indicazione che darei è questa, cioè è il fatto che il segreto preserva la durata. Seconda indicazione, che entra più nel merito dei due fantasmi, è che quando l'amore tiene nel tempo, quando il fantasma feticistico dell'uomo, il pezzo, la passione per il pezzo, si lega misteriosamente, stranamente, miracolosamente, poeticamente, si lega al nome. Legare il pezzo al nome, legare il corpo al nome. Se il corpo si lega al nome, il corpo diventa un libro. Non è più un luogo di saccheggio, di predazione, ma diventa un libro. Cioè mi interesso di quel corpo perché è un nome. Il nome illumina in un'altra luce il corpo. E allora quel corpo, come un libro, diventa per me inesauribile. Non mi stanco mai di quel corpo. Come diceva Italo Calvino, noi non ci stanchiamo mai di leggere Shakespeare. Perché Shakespeare, come il corpo dell'amata, appare inesauribile ad ogni lettura. Ogni mia lettura di quel corpo resta arretrata rispetto alla possibilità di esaurire le infinite significazioni di quel corpo. È un corpo che conosco bene, a memoria, come conosco a memoria il testo di Lacan, il testo di Freud. Ma ogni volta che incontro quel corpo che conosco a memoria, ogni volta è nuovo. Quando questo accade, è la meraviglia, è la poesia della durata. Adesso leggiamo questo canto della durata di Peter Handke, col quale avevo concluso Lessico amoroso, e poi faccio un ultimo rapido commento.
Il canto della durata è una poesia d'amore. Parla di un amore al primo sguardo, seguito da numerosi altri primi sguardi. E questo amore ha la sua durata non in qualche atto, ma piuttosto in un prima e in un dopo, dove, per il diverso senso del tempo di quando si ama, il prima era anche un dopo, il dopo anche un prima. Ci eravamo già uniti prima di esserci uniti e continuavamo ad unirci dopo esserci uniti, giacendo così per anni, fianco a fianco, respiro nel respiro, uno accanto all'altra. I tuoi capelli bruni si coloravano di rosso e diventavano biondi. Le tue cicatrici si moltiplicavano e diventavano poi introvabili. La tua voce tremava, si fece ferma, sussurrava, trasaliva, si volgeva in una cantilena. Era l'unico suono nella notte del mondo. Taceva al mio fianco e sulle tue labbra tese apparve un disegno fine e delicato. Sul mento sempre liscio scoprì al tatto una fossetta che prima non c'era. E i nostri corpi, invece di farsi male a vicenda, diventavano, giocando, uno solo.
Solo poche parole di commento a questa poesia di Handke. La durata inverte la successione ordinaria tra il prima e il dopo. Noi siamo abituati a pensare che c'è un prima e che c'è un dopo. Prima l'incontro, prima l'emozione incandescente del primo bacio, del primo sguardo. Poi la ripetizione degradata di ciò che è già stato. Come dire, la durata sarebbe, in una visione ordinaria del tempo, una perdita progressiva della bellezza, dell'entusiasmo dell'origine. E invece il poeta ci dice che il prima è il dopo e che il dopo è il prima e che questo è il mistero e che il tuo primo bacio continua a essere un primo bacio anche negli altri baci, che il dopo non è l'esaurimento del prima, ma è un rinnovamento del prima, per cui scopre che il corpo di chi ama cambia, si trasforma, come si trasforma il mondo, come si trasformano i libri quando li leggiamo ogni volta. Sono lo stesso libro, ma sono libri differenti. O come quando guardo un quadro di Pollock, è sempre lo stesso quadro, ma ogni volta scopro cicatrici sconosciute, fossette, profumi in quel quadro differenti. Il dopo rinnova il prima. Questo è il mistero della durata e questo è il mistero dell'amore che vi auguro. Grazie a tutti.